Bene, vi ringrazio se possiamo prendere posto a sedere. E eravamo appunto in attesa di questo chiarimento tecnico, pertanto chiedo gentilmente di dare risposta. Grazie.
Sì, mi scuso per non aver risposto prima. Praticamente mi sono consultata con la responsabile dell'ufficio tributi, faceva presente che abbiamo citato nel corpo della delibera la legge provinciale di riferimento, dove appunto si prevede questa esenzione in caso di una procedura penale in corso o per comunque ci sia una denuncia dove attesti la possibilità di richiedere l'esenzione. Come ho detto prima, ribadisco che nel comune di Ala non ci sono queste fattispecie per il momento, insomma per fortuna, ma questa fattispecie non è presente nel regolamento perché l'esenzione è prevista da una norma superiore, da una legge provinciale, una norma di rango superiore, quindi diciamo che non è necessario citarla nel nostro regolamento e in ogni caso se ce ne fosse l'esigenza di applicarla, ovviamente la legge provinciale ha un potere superiore rispetto al nostro regolamento e quindi viene applicato direttamente quello qualora ce ne fosse la necessità.
Ulteriori richieste di specifica. Bene, allora direi di procedere con l'approvazione. Favorevoli? Unanimità. E immediata eseguibilità? Unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno, imposta immobiliare semplice IMIS, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni, anno d'imposta 2025.
E come tutti gli anni appunto siamo chiamati ad approvare le aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta in corso, quindi per l'anno 2025. Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, sono state prorogate a tutto il 2025 tutte le norme transitorie relative alle aliquote agevolate già previste a decorrere dall'anno 2016. Quindi con questa delibera siamo a recepire il fatto che le aliquote, le deduzioni e le detrazioni per l'anno 2025 rimangono invariate rispetto al 2024 e agli anni precedenti e quindi noi siamo semplicemente a confermare che per l'anno 2025 il gettito dell'imposta è nella misura di 2.735.926,63 e che le aliquote, detrazioni e deduzioni sono uguali rispetto all'anno 2024, quindi non abbiamo aggiunto purtroppo eventuali deduzioni come erano state fatte detrazioni in passato per le attività, non abbiamo potuto farlo, non ce lo consentivano la copertura con i mezzi di bilancio e allo stesso tempo però non abbiamo previsto un aumento delle aliquote di applicazione dell'imposta e quindi come potrete vedere e confrontare la tabella riepilogativa dove vengono specificate le tipologie di immobili e le aliquote applicate, le eventuali detrazioni e deduzioni è invariata rispetto al 2024. Rimangono ovviamente tutte le, visto che non è appunto variata il protocollo d'intesa conferma tutto quello che era previsto nel passato, ovviamente c'è un'aliquota zero per le abitazioni principali con una serie di fattispecie insomma e quindi con questa delibera si va a recepire la modifica al regolamento comunale che abbiamo appena approvato e a confermare tutto quello che l'invarianza diciamo di quello che era l'imposta sull'anno 2024.
Solo solo una specifica che non so se è un errore, magari è un errore di battitura o sono io che mi sono confusa. Nella proposta di, deliberazione è indicata, vediamo un po', nel secondo punto dell'elenco, preso atto che in materia di esenzioni e agevolazioni IMIS relative alle cooperative sociali e ONLUS, ai sensi dell'articolo 14,6 bis della legge provinciale 14 del 2014. E mi chiedevo se non fosse il 6 ter, perché poi anche rispetto ad altri temi che verranno trattati successivamente si parla appunto di 6 ter. Però appunto è eventualmente solo un refuso, quindi
sì, esatto, ho visto adesso anch'io, si tratta appunto del 6 ter e proprio in queste tipologie di esenzioni e agevolazioni per le cooperative sociali ONLUS, come riportato nel protocollo d'intesa, e ogni decisione è rinviata ai primi mesi del 2025, proprio specificatamente riportato.
Ci sono altri interventi? Bene, direi di procedere con l'approvazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata esecutività. Unanimità. Sì? Sì, 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 perfetto. Allora, adesso vi do qualche indicazione in merito ai prossimi interventi, do subito la parola al sindaco, a seguire all'assessore Speziosi e successivamente all'assessore Cattoi. Poi si procederà con i successivi punti all'ordine del giorno. Prego.
Grazie Presidente. Sì. Beh, siamo al tema principale della giornata, l'approvazione del DUP e della variante bilancio e come sicuramente avrete avuto modo di vedere, guardando la documentazione per l'appunto, il Comune di Ala dispone di un bilancio che manifesta una solidità e una concretezza che permettono di intervenire ad ampio raggio sul nostro territorio in tanti ambiti e in tante situazioni. Del resto il numero di abitanti che ha il nostro comune, la vastità e la disomogeneità del nostro territorio impongono di non limitarsi a pochi e semplici interventi, ma piuttosto di prevedere una pluralità di azioni che devono essere programmate e monitorate in modo tale da rispondere il prima possibile alle esigenze conclamate e parallelamente cercare di anticipare quelli che possono essere gli interventi di manutenzione e gestione, in modo tale da mantenere sempre efficienti le strutture e i servizi presenti sul territorio, appunto. E quindi è evidente che non è realistico pensare di intervenire ovunque e nell'immediato, da qui, come precedentemente espresso, la necessità di disporre di una precisa analisi della situazione reale che ci viene fornita ovviamente dai nostri uffici e di una specifica programmazione in modo tale da dettare una scaletta delle priorità. Su tutto questo poi si innestano quegli interventi che io amo definire superiori e che si riferiscono ai due cantieri, uno in fase di conclusione, questo qui che abbiamo davanti al Comune della scuola elementare, che è prevista la conclusione nella prima parte del 2026 e l'altro in fase di avvio, e cioè delle scuole medie. E chiaramente sono degli interventi davvero imponenti per il Comune di Ala, i cui costi in gran parte sono sostenuti dalla provincia autonoma di Trento, che sono veramente importanti, parliamo di 11 milioni di euro per il primo, per le scuole elementari mensa, e 23 milioni il secondo, tutte le scuole medie. Questo tipo di investimenti inevitabilmente, decisamente necessari, però inevitabilmente condizionano la progettualità che l'amministrazione può proporre, perché prevedono comunque una partecipazione economica da parte nostra, ma soprattutto anche un impegno cospicuo da parte dei nostri uffici. Conseguentemente a questo, il bilancio che viene proposto all'esame di questo Consiglio Comunale risulta condizionato da questa situazione, ma nonostante questo, riprova del fatto che il nostro Comune dispone di un bilancio solido, sono comunque tante le progettualità e gli interventi che vengono previsti che interessano a 360 gradi un po' tutte le tematiche e le realtà della nostra comunità. A questo proposito credo sia doveroso ricordare i principali interventi che sono stati messi in opera negli ultimi mesi. Partiamo da quelli che sono i temi che seguo in prima persona, vale a dire la variante al PRG che stiamo chiudendo. Abbiamo ricevuto delle indicazioni da parte del servizio urbanistica per completare la documentazione. In questo momento tutta la progettazione è già depositata al servizio urbanistica della provincia. Stiamo rispondendo a queste ultime indicazioni, poi si provvederà a passare all'approvazione in giunta provinciale. Il discorso della raccolta dei rifiuti, ne abbiamo parlato in apertura, è una tappa davvero importante per il nostro comune, se ne parla da anni, finalmente ci si arriva. Abbiamo già fissato, appunto, come avete visto, le varie riunioni per le assemblee pubbliche e quindi con i primi mesi dell'anno si partirà con il porta a porta. Sicuramente ci saranno dei disagi, ci sono stati un po' su tutti i comuni, noi siamo l'ultimo, della comunità della Val Lagarina. Però contiamo anche che l'esperienza che Dolomiti Ambiente ha fatto in questi ultimi mesi con gli altri comuni ci dia un po' quel vantaggio e si riesca un po' a chiudere in fretta anche questo passaggio epocale e che permetterà di arrivare a una differenziata, come si è detto più di una volta, con valori prossimi se non addirittura superiori all'85%, ma soprattutto con una qualità del differenziato che dovrebbe fare la differenza. Scusate il gioco di parole, però è una cosa che va sottolineata perché, come abbiamo visto qui con i tecnici Dolomiti Ambiente, fare la differenziata per certi aspetti si fa presto, fare una differenziata fatta bene ci vuole impegno da parte di tutti i cittadini e questo fa veramente la differenza, nel senso che a quel punto lì si riescono ad abbattere le spese vendendo appunto la parte che si è recuperata. Poi c'è tutto il tema della situazione cave che ha ricevuto, l'ho detto più di una volta, un input enorme da quando è stato dato il via al cantiere del bypass di Trento, perché questo permetterà di avere del terreno in colonna A in grosse quantità certificato. Saremo tranquilli sui conferimenti, ovviamente creerà inevitabilmente dei disagi, mi riferisco in modo particolare alla presenza dei veicoli che dovranno trasportare il materiale, però è anche un'opportunità per per il nostro comune per riuscire a sanare delle situazioni veramente vecchie che vedono ancora dei buchi completamente vuoti e che devono essere riempiti con materiale idoneo, per cui davvero un'occasione questa che si aspettava da tanto tempo e che adesso è reale. Su questo aggiungo che stiamo per completare la nomina dell'esperto per la commissione attività produttive, dopodiché conto di riuscire a convocare la commissione proprio per informare su quelli che sono stati i vari passaggi e quali sono le novità. Per quanto riguarda sempre il discorso dei progetti di lavori in corso, la situazione del polo scolastico ve ne ho accennato precedentemente, nel 2026 dovrà essere completata il cantiere della scuola elementare, anche perché ha beneficiato del piano nazionale resistenza e resilienza e quindi la scadenza, come voi tutti sapete, è la primavera sostanzialmente del 2026. Parallelamente si dovrà iniziare con quello che sarà il cantiere delle scuole medie, cantiere che presumibilmente inizierà nel 2027. Noi ci stiamo veramente adoperando per mettere in scaletta tutte queste procedure che non sono banali. Fare un appalto di 23 milioni di euro non lo facciamo direttamente noi, lo farà l'APAG, che è l'agenzia della provincia che si occupa appunto degli appalti, non è una stupidaggine. Però ci sono degli adempimenti che deve fare anche il nostro comune e noi ci stiamo lavorando veramente con assiduità. Poi c'è tutto il discorso del polo ospedaliero, ne abbiamo parlato prima in apertura, la casa ospedale di comunità, anche questa 2026 completamento dei lavori, perché anche questa ha beneficiato del piano nazionale resistenza e resilienza. con i 20 posti letto di lunga degenza che già sono operativi, con i nuovi ambulatori e servizi, ma soprattutto con l'apertura della nuova RSA che sarà gestita da Ubaldo Compagnola. 17 posti letto in prima battuta, più altri 10 nel momento in cui sarà spostato il reparto di psichiatria a Rovereto. Anche questa è una cosa che sicuramente avrà il suo peso sulla comunità lense, perché, come fra resto aveva chiesto il consigliere Brusco nel precedente consiglio comunale, sostanzialmente tutti i nostri anziani, coloro che non possono stare a casa, vengono ospitati presso strutture che sono ovviamente al di fuori del nostro comune. Quindi si riuscirà a dare una risposta anche ai nostri anziani. Chiaramente 30 posti letto non sono sufficienti per rispondere a tutti, però sicuramente sono un bel avvio dopo anni di attesa. Sostituzione dei lampioni stradali, l'avrete visto di sicuro, siamo partiti dalle frazioni a nord come era in progetto, sono 2300 i lampioni stradali presenti sul comune di Ala, ne abbiamo già fatti la metà partendo appunto dalla frazione a nord e abbiamo sostituito anche tutti quelli che erano a vapori di mercurio perché sono i più pericolosi. Noi contiamo di riuscire nel corso del 2025 a reperire le somme per riuscire a rimettere in piedi il restante 50% e completare tutta la sostituzione. Questo perché, oltre all'aspetto di illuminazione, ma anche di minore inquinamento ambientale luminoso, da questo punto di vista qua c'è una norma ben precisa della provincia, ma c'è anche un aspetto economico non banale, perché con la sostituzione delle lampade, si passa alle lampade a LED, il consumo si riduce del 50% sulla parte corrente, se non ricordo male siamo attorno ai 230.000 euro, qualcosa del genere. Un assessore al bilancio mi dice quasi 300, per cui insomma capite anche voi che è una bella somma che si va a risparmiare sulla parte corrente. I lavori alla rotonda del Cerè, in questo momento il cantiere è fermo per le vacanze di Natale, però anche lì stiamo andando avanti per riuscire a completare quella che è la delega data ancora nel 2008, se non ricordo male, dalla PAT, un lavoro importante di 930.000 euro all'inizio, all'entrata della città di Ala. Poi i lavori sul capannone Alec. Presidente. E come dicevo, i lavori a capannone e qui è previsto non solo la sostituzione dei pannelli in amianto che costituiscono il tetto e la messa in opera di pannelli fotovoltaici fin da subito per 100 kW di potenza e la predisposizione per altrettanti 100 kW, ma anche e soprattutto la messa a norma dal punto di vista statico e sismico. Questa può sembrare quasi, l'abbiamo detto parecchie volte, un lusso per certi aspetti, non lo è, nel senso che parlando anche con coloro che si occupano della sicurezza, aver previsto questa sistemazione dal punto di vista sismico permetterà in futuro, speriamo di no, però in caso di emergenza permetterà di ospitare degli sfollati all'interno del capannone senza andare a doverli ospitare all'interno della futura caserma dei pompieri che inevitabilmente verrebbe un po' inficiata nelle proprie operazioni. Quindi avere a disposizione anche questi spazi non è per niente banale, pensando proprio al nostro polo di protezione civile che verrà realizzato nell'area ex Pasqualini. E sempre per quanto riguarda le deleghe che ci sono state date dalla provincia per la realizzazione delle operazioni di viabilistiche, stiamo lavorando sulla progettazione del marciapiede di Borgo General Cantore, qui siamo fermi perché ci manca il parere della RFI, della rete ferroviaria. Voi sapete che siamo a fianco della ferrovia e quindi necessita di un parere da parte loro. Appena arriverà questo si potrà procedere alla gara e all'assegnazione dei lavori. Altro lavoro che stiamo portando avanti è la realizzazione della rotonda in quel di Serravalle sull'incrocio che porta a Santa Margherita. A questo punto quella rotonda assume anche un valore maggiore, oltre che dal punto di vista biobilistico verranno sistemati i marciapiedi che portano sia verso Santa Margherita ma soprattutto verso la zona della Ufi Filtes e della nuova farmacia, che è un'area molto, molto utilizzata, a maggior ragione ora che la Ufi Filters si è insediata dall'inizio di dicembre, come avrete visto, tutte le dipendenze, tutti i lavoratori della Ufi si sono spostati nella nuova sede. Questo devo dire che per il sottoscritto, ma io credo per tutto il Consiglio Comunale, sia veramente un'operazione di cui, anche se noi non siamo stati dei grandi attori, abbiamo, come dire, aiutato per quello che si poteva fare dal punto di vista urbanistico lo spostamento della UFI, ma ovviamente qui l'attore principale è la UFI stessa e la provincia, però ha permesso di mantenere sul territorio un'importante ditta che fa ricerca in un ambito non banale che come quello dell'idrogeno e della filtrazione, e che nel triennio loro prevedono un aumento di personale addirittura fino alle 100 unità, personale che appunto si dedicherà alla ricerca e quindi anche dal punto di vista dell'impiego è sicuramente un valore aggiunto, perché oltre a creare un indotto, ma creerà anche sicuramente un po' di prestigio anche per il comune di Ala. Sempre andando avanti con i lavori, abbiamo in progettazione la ciclabile nord che collegherà la zona della passerella, ovvero lì dove verrà creato il centro di protezione civile, verso Pilcante. Questa avevamo un incarico da parte della provincia, ma A22, che è proprietaria di tutta l'area, praticamente non dispone solo del ponte ma di tutta la zona che arriva fino all'incrocio di Pilcante, si è resa disponibile per la progettazione, ci stanno già lavorando e dovrebbero completare la progettazione entro i primi mesi del 2025 per poi riprendere con i lavori appunto nel 2025 e realizzare il collegamento ciclopedonale che permetterà da via della passerella sostanzialmente di raggiungere Pilcante. È un collegamento importante perché andrà a uniformarsi con quello che sarà il collegamento sempre verso la ciclovia del fiume Adige verso sud. Anche qui eravamo in attesa del parere di RFI, il parere è arrivato, per cui noi potremo andare a completare il progetto esecutivo e passare alla gara. Nel 2025 contiamo di assegnare i lavori per questa importante opera, che permetterà di collegare via Adige con la ciclovia dell'Adige, e quindi sostanzialmente si realizzerà una sorta di collegamento sia verso nord che verso sud della città di Ala con la ciclabile dell'Adige, che sapete benissimo è molto frequentata e quindi potrà dare un impulso a quella che è la frequentazione da parte dei turisti, da coloro che utilizzano la ciclabile per entrare in Ala. Altri lavori che in questo momento sono sospesi ma dovevano essere cominciati ancora negli anni 2000, e mi riferisco ai lavori per la strada di ingresso al PIP Marani, la zona industriale. Avrete visto che ormai il cantiere ha terminato, manca solo lo strato finale che verrà eseguito in primavera quando le temperature ricominceranno a salire. Manca solo lo strato finale di asfalto e poi quest'opera, che ripeto doveva essere fatta ancora nel 2000, verrà completata. Della rotonda di Santa Margherita vi ho già parlato, lavori sull'acquedotto, questa è una cosa interessante perché l'avrete visto anche sui giornali, se ne è parlato nell'ambito del BIM, il BIM sta concedendo dei contributi aggiuntivi ai comuni che intervengono sui ramali dell'acqua potabile. Voi sapete che i dati della provincia parlano chiaro, e cioè il 30% della nostra acqua preziosa viene persa perché purtroppo i nostri impianti sono obsoleti. Noi quest'anno abbiamo sostituito due parti, una in località Colleri e l'altra qui dietro in località Molino Zinelli, perché ci vengono segnalati ovviamente dal nostro gestore, che è Novaretti, perché erano obsolete e erano veramente in condizioni drammatiche, diciamo così, e quindi siamo andati a sostituirle, e queste ci permette di acquisire dei fondi da parte del BIM. Sicurezza sul territorio, avrete visto che è partito sono partiti i comitati per il controllo di vicinato, una cosa importante che non si occupa solo di sicurezza, ma che ha anche come scopo quello di aumentare la socialità e la presenza di occhi, convenzionati con le nostre forze dell'ordine per monitorare quello che succede sul nostro territorio, ma oltre a questo siamo in contatto con RFI per avere in convenzioni le aree riferite ai parcheggi che stanno davanti alla stazione ferroviaria di Ala. Questo è un problema annoso che si tira avanti veramente da tanto tempo. È inutile cercare di stimolare, cosa che peraltro gli alensi fanno davvero in molti, l'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare del treno, se poi si arriva in stazione e non si riesce a parcheggiare la macchina. Quando abbiamo fatto il sopralluogo con l'assessore Martinelli e l'assessore Catoi, lì con i tecnici di RFI, lì c'erano parcheggiate, le abbiamo contate, 100 macchine. Voi capite che non sono veramente poche, bisogna assolutamente garantire la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto che ci sono, in modo particolare per noi il treno è sicuramente qualcosa di importante e sicuramente qualcosa che va a favore dell'ambiente. Stiamo ragionando con RFI per avere queste aree in convenzione, ovviamente dovremo sistemarle, seppure con una sistemazione, chiamiamola grezza, così come è stato fatto per il parcheggio di Chizzola, che però diventano sicuramente funzionali, e a quel punto potremo anche garantire quella che è l'utilizzazione da parte della ferrovia. Altra cosa che riguarda sempre gli spazi della ferrovia, voi sapete che in passato appunto ci sono stati dei disguidi, degli atti vandalici e delle presenze non gradite. Noi in questi mesi abbiamo avuto degli incontri col commissariato del governo, con il prefetto Petronzi, che veramente ringrazio per la disponibilità, e all'interno del Comitato per la Sicurezza si è concordato un modo di operare da parte delle ferrovie e del personale ferroviario, in particolare per i treni che salgono da Verona, soprattutto durante le ore notturne. Sostanzialmente cos'è che succedeva e cos'è che succede? Coloro che vengono trovati a bordo del treno senza un documento valido di viaggio vengono invitati a scendere alla prima stazione utile, e partendo da sud la prima stazione utile, malgrado noi, è Ala. Quindi ovviamente ci è capitato in passato di avere sul territorio delle presenze di viaggiatori che ovviamente, trovandosi senza biglietto, sono stati lasciati lì ad Ala, dove non c'è nulla, a dire il vero, non c'è un bar, non c'è una biglietteria, non c'è niente, e questi alle macchinette per le bevande e le merende, eccetera, per cui insomma degli atti sicuramente non corretti. Quello che si è ottenuto è il fatto di garantire un collegamento fra il capotreno e le forze dell'ordine che in quel momento sono operanti. Dico così perché la Polfer non è presente neanche a Rovereto durante le ore notturne. È presente invece la mobile di Rovereto e sono presenti i carabinieri, per cui cercano di garantire un collegamento con le forze dell'ordine in maniera tale che nel momento in cui qualcuno venga invitato a scendere dal treno siano presenti le forze dell'ordine per farsene carico e capire un attimino il da farsi. Da questo punto di vista un'altra novità è il fatto che con RFI stiamo ragionando anche per utilizzare gli spazi che ci sono all'interno degli edifici delle due stazioni, Ala e Serravalle, per ospitare delle associazioni che ci hanno fatto richiesta. Ci sono degli spazi liberi, in modo particolare c'è un appartamento ad Ala che è sicuramente in stato più che decoroso e che sarebbe utilizzabile fin da subito. A Serravalle un altro appartamento, questo ha bisogno di migliorie, però qui le associazioni di Serravalle si sono rese disponibili anche a intervenire a carico loro per poter utilizzare questi spazi. Non è solo il dare uno spazio a un'associazione che fa attività sul territorio, ma è anche mantenere presenza su un luogo che a volte può dare dei problemi. Voi sapete che tutti i luoghi che noi non controlliamo e poi inevitabilmente vengono utilizzati in situazioni che a volte vanno verso il degrado. Della caserma dei pompieri ve ne ho parlato più di una volta, siamo veramente in dirittura d'arrivo, dobbiamo completare il progetto esecutivo, stiamo aspettando anche l'aiuto da parte della provincia per la parte economica, perché sarà un intervento davvero cospicuo per il comune di Ala, oltre agli interventi previsti per le due scuole primarie, le elementari e le medie di cui vi ho parlato prima. Anche questo è un intervento veramente notevole, stiamo parlando di 6 milioni e 700 mila euro, però andrà a ospitare, oltre ai pompieri, andrà a ospitare la Stella d'Oro, il Soccorso Pino, la piazzola dell'elicottero. A quel punto lì avremo creato un nucleo di protezione civile nella zona ex Pasqualini, che sicuramente per il Basso Trentino avrà un valore enorme. Ci sono in ballo tutti i progetti che riguardano i musei del tessuto e del pianoforte. Beh, quest'anno la soddisfazione è stata quella di vedere finalmente aperto, seppure in maniera temporanea, ne ha parlato prima l'assessore alla cultura e vice sindaco Speziosi, del museo del tessuto. È sicuramente stata una bella edizione, io credo che molti elensi abbiano avuto modo di apprezzare le bellezze di Palazzo Taddei, si sono viste solo 5 stanze, se non ricordo male, 1, 2, 3, 4, 5, c'è ancora tutta l'ala vecchia, diciamo, quella che guarda verso Via Nuova, che non è ancora stata aperta, ma dovrebbe essere aperta nel 2025, e quindi comunque si comincia a gustare quello che sarà in futuro la dotazione da parte del Comune di Ala, con la collaborazione naturalmente del Buon Consiglio, di quello che è il progetto dei musei. Quindi insomma, veramente anche qui si era partiti nel 98, se non ricordo male, con l'acquisizione di Palazzo Taddei. Voi capite bene, siamo 25 anni che ci si lavora e più, per cui insomma veramente cominciare a vedere l'apertura e la realizzazione di questi progetti credo che sia una cosa di cui noi tutti dobbiamo esserne orgogliosi. Sempre per quanto riguarda la promozione del territorio, siamo in attesa di vedere la trasmissione Borgo dei Borghi riguardo il nostro assessore alla cultura. In teoria una delle prossime domeniche la nostra cittadina verrà trasmessa all'interno della trasmissione Kilimangiaro, appunto c'è questo concorso che si chiama Borgo di Borghi, non vinciamo nulla, chi vince non vince nulla, però ovviamente arrivare in buona posizione, è chiaro che il sindaco spera di arrivare per primi, ve lo auguro veramente, però sarebbe sicuramente un bel biglietto da visita per tutta la nostra comunità. Ultima cosa, la commemorazione per gli 80 anni di Don Mercante e del Soldato dalla Sega. Questo è un progetto che abbiamo messo in piedi con il comune di Selva di Progno, perché come voi tutti ricorderete, Don Mercante arrivava da lì, era stato sequestrato dai tedeschi in fuga alla fine del 1945, esattamente il 27 aprile è stato fucilato qui ad Ala, nella zona di San Martino, dove c'è la lapide che fa da memoria. L'idea è quello di ricordare questi 80 anni a Passo Pertica, non lo faremo il 27 aprile perché il 27 aprile a Passo Pertica è ancora troppo freddo e ci auguriamo anche che ci sia la neve, speriamo di riuscire a farlo entro la fine di giugno. Credo che sia una cosa, visto anche il contesto in cui ci troviamo a vivere, sto pensando a tutte le disgrazie che ci sono in giro per il mondo, con tutte le guerre e non ultima quella che riguarda anche l'Europa, e mi riferisco ovviamente all'Ucraina, per cui ricordare questo sacrificio fatto da Don Mercante e soprattutto dal Soldato dalla Sega, penso che in questo momento abbia veramente un valore aggiunto enorme. Lo vorremmo celebrare appunto al Passo Pertica con la collaborazione del comune di Selva di Progno, e ci stiamo organizzando proprio per dare la giusta visibilità a questa celebrazione. Chiudo, avrete capito che gli impegni che il nostro comune sta portando avanti sono veramente tanti. Nei prossimi anni saremo veramente impegnati, e io mi riferisco in modo particolare ai tre cantieri che, come ho definito prima, sono i più importanti, quelli delle scuole e quelli della caserma, ma non ci sono solo quelli, ci sono tanti interventi che facciamo sul territorio. anche minimali che però ci vengono chiesti dalla nostra cittadinanza, e devo ringraziare tutta la nostra struttura perché sono veramente sempre molto pronti per cercare di soddisfare tutte le richieste che ci vengono fatte. Quindi davvero credo che il lavoro che è stato fatto sia un lavoro serio, di grande programmazione, di grande gestione economica, per cui da parte mia un grande ringraziamento a tutta la nostra struttura per ciò che è stato portato alla vostra, al vostro esame e alla vostra approvazione. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego, Assessore Preziosi.
Sì, io do lettura di una breve relazione. E in data odierna si sottopone alla vostra approvazione il bilancio di previsione 2025-2026-27, redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al decreto legislativo 118-2011. Con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze nel luglio 2023, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in agosto, il 4 agosto 2023, si sono aggiornati e dettagliati e dettagliatamente definiti gli iter e i tempi di approvazione del nuovo documento programmatorio, già a partire dal bilancio previsionale scorso. Oggi viene quindi nuovamente applicata la nuova normativa che definisce ruoli e tempi molto più precisi e definiti rispetto al passato e dà delle tempistiche molto più ristrette per l'approvazione del bilancio. Quindi sono state disciplinate e dettagliate tutte le fasi procedimentali, la durata, l'introduzione dei nuovi strumenti a disposizione del responsabile finanziario al fine di garantire l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e quindi siamo qui chiamati appunto nei termini. Il bilancio di previsione finanziario è il risultato di un lavoro di previsione che costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione affine di rispettare gli impegni che si è prefissati nel corso dell'anno e del triennio in coerenza con il documento unico di programmazione, documento che è stato approvato nella giunta a settembre e poi entro i termini approvato qui in consiglio il 28 di ottobre. Il bilancio di previsione è appunto un documento triennale che svolge diverse finalità. In primo luogo una finalità politica amministrativa, cioè consente una programmazione a noi amministratori esercitando quindi l'indirizzo e il controllo dell'organo esecutivo. Ha una funzione di programmazione finanziaria in quanto si descrive come si riesce a finanziare gli indirizzi della decisione politica, sociale ed economica e di destinazione delle risorse, cioè attraverso la funzione autorizzatoria e la verifica degli equilibri di copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 riporta che l'attuale quadro congiunturale, pur presentando qualche segnale di ripresa, sembra necessitare del mantenimento di sostegni sul versante tributario e in particolare in riferimento all'applicazione delle numerose agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni IMIS ai fabbricati riferimento a molteplici settori economici. Si conferma, come abbiamo appena deliberato, quindi anche per il 2025 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS vigenti, a cui corrispondono trasferimenti compensativi al Comune da parte della Provincia con oneri a carico di quest'ultima. In particolare le misure di natura di politica tributaria prevedono la disapplicazione dell'IMIS per le abitazioni principali fattispecie assimilate ad eccezione degli immobili dei fabbricati di lusso, aliquota agevolata del 0,55 per i fabbricati strumentali destinati ad attività produttive, categoria catastale di 1 fino a 75.000 euro di rendita, di 7, di 8 fino a 50.000 e l'agevolazione a 0 per i fabbricati della categoria catastale di 10 fino a 25.000 euro che riguardano immobili strumentali a destinazione agricola. L'aliquota agevolata del 0,79 per i rimanenti fabbricati a destinazione produttiva e 0,1% per i fabbricati di 10 e strumentali agricole. L'aliquota ulteriormente agevolata del 0,55 anziché del 0,86 per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per le categorie C1 fabbricati ad uso negozio, C3 fabbricati minori di tipo produttivo, D2 fabbricati ad uso albergo e pensioni, A10 per fabbricati ad uso di studi professionali. La deduzione della rendita catastale di 1.500 che di 5.50 per i fabbricati destinati a attività agricola con rendita superiore ai 25.000, la conferme per le categorie residuali, ad esempio secondo case, aree edificabili eccetera, per l'aliquota standard del 0,89%. Ad oggi non è prevista la proroga relativa all'esenzione a favore di cooperative sociali ONLUS, ne abbiamo parlato anche prima, proprio nel protocollo d'intesa, sottolinea che si rinvia ogni decisione ai primi mesi del 2025. Per quanto riguarda le assegnazioni riconosciute dalla provincia a valere sul fondo perequativo, si confermano quelle previste anche per il passato, quindi trasferimento compensativo per il minor gettito dell'IMIS, trasferimento compensativo sulle categorie catastali di 1, di 7, di 8, di 10, compensazione per l'esenzione per l'abitazione principale e fabbricati assimilati e relative pertinenza, trasferimento compensativo per il mancato gettito degli immobili di proprietà degli enti strumentali della provincia, trasferimenti in sostituzione all'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, sulla quota del servizio della biblioteca, trasferimenti sul minor gettito dell'imposta sulla pubblicità, assegnazioni di trasferimento compensativo per l'IMIS in modifica delle rendite dei fabbricati, i trasferimenti riguardanti l'adeguamento dell'indennità di carica e i gettoni di presenza degli amministratori, e sono confermati tutti i fondi specifici per servizi comunali, quali il fondo socioeducativo per la prima infanzia, fondo per il servizio di custodia forestale e fondo per il servizio di polizia locale. Entrando nello specifico delle componenti del nostro bilancio, abbiamo tra le entrate e tributarie per il 2025 un importo di 4.013.466,63, che come abbiamo già letto conferma le imposte dell'IMIS per il 2024 e conferma un gettito di 2.829.926 che comprende anche l'attività di recupero dell'accertamento. 1.190.000 per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e dovrebbe essere definitivo il fatto che sarà l'ultimo anno in cui abbiamo sul 2025 questo tributo accertato. E per quanto riguarda poi le entrate da trasferimenti correnti ammontano 3.233.657,31, si riferiscono alle norme del titolo secondo e comprendono i contributi correnti da parte dello Stato, della provincia, degli altri enti del settore pubblico destinato al finanziamento dei servizi fondamentali dell'ente. In queste voci sono limitate le risorse ex FIM in quanto si limitano al recupero connesso all'operazione estinzione anticipata dei mutui. Il protocollo d'intesa ha condiviso la necessità di mantenere anche per il 2025 un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni e nell'ambito del fondo perequativo ha previsto una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni. Nei trasferimenti correnti sono inclusi il fondo perequativo, fondo specifico servizi comunali, quali servizio asilo nido e contributo per improvinciale per il servizio di custodia forestale di Ala e Avio, altri trasferimenti nel campo sociale, in particolare i progetti occupazionali e il piano di giovani di zona, poi sono inclusi trasferimenti da parte del comune di Avio per la gestione associata del corpo di polizia municipale, il servizio custodia forestale asilo nido e una piccola parte che riguarda la compartecipazione ai costi degli ospiti in casa di riposo e il rimborso relativo all'energia elettrica dell'impianto fotovoltaico del centro natatorio. Mentre nelle entrate extratributarie che ammontano a 3.450.239, questi importi riguardano la gestione dei beni del comune, tariffe e gettito del servizio idrico fognario, servizi di depurazione, corrispettivo per servizi di distribuzione di energia elettrica, si confermano le previsioni per diritti di segreteria, entrate per asilo nido, locazioni immobili, proventi gestione dei boschi e dei terreni, con il corrispettivo di vendita legate dai prodotti del taglio del bosco e canone di affitto delle malghe, servizio cimiteriale per il rinascio e il rinnovo di concessioni cimiteriali per tombe di famiglia e servizi cimiteriali a pagamento. Poi ci sono i proventi derivanti dall'attività di controllo, di repressione delle irregolarità degli illeciti, i dividendi percepiti dalle partecipazioni in società e altre voci che riguardano la compartecipazione di privati per lo svolgimento di attività culturali e artistiche e infine la contabilizzazione dell'IVA credito nel regime di split payment. Per quanto riguarda le spese correnti, ammontano 10.648.036,63 e comprendono i redditi di lavoro dipendente, gli acquisti di beni e di servizi, le imposte e tasse a carico dell'ente. Sia per le entrate che per le spese correnti viene fatta una distinzione tra spese ed entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti. Come avrete potuto vedere nella nota integrativa viene riportata una tabella che definisce quelle spese che sono distinte per anno, quelle che non sono ricorrenti. A bilancio è anche presente un fondo crediti dubbia esigibilità, che è da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Quindi deve essere istituito un fondo tra le spese di ammontare determinato in considerazione degli stanziamenti relativi ai crediti che si formeranno nell'esercizio, della loro natura e il grado di riscossione dei crediti. L'accantonamento ai fondo crediti di dubbia esigibilità non è soggetto ad impegno e confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata, mentre il fondo pluriennale vincolato, che non viene applicato in questo momento, è un saldo finanziario che riguarda risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili negli esercizi successivi a cui è stata accertata l'entrata. Quindi il fondo crediti dubbia esigibilità riguarda la parte delle spese, mentre il fondo pluriennale per quanto riguarda l'accertamento dell'entrata. È formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. E questo riguarda la parte della corrente del nostro bilancio. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, quindi gli investimenti, sull'anno 2025 ammontano 6.219.023. Il nostro sindaco ci ha già elencato quelle che sono le opere principali. Il nostro bilancio chiude per il 2025 con un totale generale di 25.922.055 sia in entrata che in spesa. Per quanto riguarda anche il triennio 2025-2026-2027, quello preso in esame oggi, non è prevista l'assunzione di nuovi mutui. Tra le partecipazioni, ne abbiamo parlato prima, si conferma la partecipazione al Consorzio dei Comuni, Dolomiti Energia, Primiero Energia, Trentino Digitale, Trentino Riscussioni e Azienda per il Turismo Eva Lagarina Montebaldo. Il revisore ha verificato che le previsioni di parte corrente rilevano congruità sia tra le previsioni di spesa e attendibilità tra le entrate. Conforme la previsione, ha verificato la conformità della previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese di investimento. Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate in competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento e con riferimento ai cronoprogrammi, alle scadenze di legge e agli accantonamenti del fondo crediti dubbia esigibilità. Ha verificato che il bilancio sia stato redatto secondo le norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi dell'articolo 162 del TUEL e delle norme del decreto legislativo 118/2011, rilevando quindi coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, esprimendo un parere favorevole. E tutti i consiglieri avete sicuramente avuto modo di leggere con attenzione i documenti depositati per vostro studio e approfondimento. Abbiamo cercato di ottimizzare al meglio le risorse a disposizione e a contenere le spese correnti in conto capitale viste le somme messe a disposizione. Abbiamo trovato noi amministratori in tutti i responsabili del servizio ampia collaborazione e disponibilità in un momento poco sfarzoso. In questa occasione vorrei sottolineare e lodare il lavoro svolto e quindi porgo un ringraziamento a tutto il personale, in particolare alla dottoressa Brunelli, segretario comunale, alla dottoressa Baldassari e all'ufficio ragioneria che in sinergia con tutti gli uffici hanno dovuto far fronte per il secondo anno a una nuova tabella di marcia. Come amministratori sentiamo sicuramente forte la responsabilità di dover mantenere il bilancio comunale sano e pronto a rispondere alle esigenze della collettività, sperando che ogni scelta faccia oggi e che si farà in futuro sarà sempre nell'interesse generale di tutta la cittadinanza. Quindi con questo bilancio si garantisce un buon livello dei servizi al cittadino, il rigoroso rispetto dei conti nell'interesse dei cittadini di oggi, ma anche e soprattutto delle generazioni future. Buon lavoro a tutti e grazie per l'ascolto.
Grazie assessore, passo la parola all'assessore Cattoli.
Scusa. Ok, sì. Sì, grazie. Colgo l'occasione, visto che siamo in fase di trattazione del bilancio comunale 2025 del triennale fino al 2027, per rendere noto al Consiglio Comunale il fatto che nella manovra finanziaria dello Stato sono riuscita a fare inserire un emendamento ad hoc che porta in favore del Comune di Ala 750.000 euro. È stato istituito un fondo straordinario presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché voi sapete che secondo l'accordo di Milano noi non possiamo più accedere ai fondi di riparto, mentre gli altri colleghi per i loro emendamenti hanno attinto al fondo di riparto. Invece per il nostro comune è stato istituito un fondo straordinario, parimenti così come era stato istituito nella precedente manovra finanziaria dell'anno scorso un fondo ad hoc per un emendamento sempre della Lega che aveva corrisposto il contributo per il comune di Trento in favore di Trento Capitale Europea del Volontariato. E quindi anche in questa manovra è stato inserito un emendamento che prevede per il 2025 150.000 euro in favore del comune di Ala, ripartiti secondo delle specifiche richieste che sono state finalizzate all'interno di un ordine del giorno. Ovviamente la norma primaria invece è stata inserita nella manovra all'articolo 1, al comma 899, dove c'è stata proprio l'istituzione di questo fondo straordinario ad hoc che transiterà sulla provincia e che poi girerà al comune di Ala. Dicevo, nel 2025 sono stati ripartiti 150.000 euro secondo la seguente tabella: 30.000 euro in favore del rifacimento dell'affresco del Buon Pastore della Chiesa di Santa Margherita, 10.000 euro per finanziare i centri estivi per l'anno 2025 del Comune di Ala, 40.000 euro per la sicurezza e 70.000 euro per il rifacimento dei capitelli, degli archi e degli affreschi, delle fontane che erano già stati previsti in passato, che poi erano stati tolti perché sapete, come diceva prima sia il nostro sindaco che l'assessore Speziosi, il bilancio fondamentalmente del comune di Ala è concentrato a portare a compimento le opere più importanti, soprattutto relativamente al comparto scolastico. Sul 2026 è stato istituito anche un finanziamento pari a 600.000 euro per acquistare tutti gli arredi per il comparto scolastico, che verrà concluso, come si diceva prima, il primo lotto entro il 2026. Questo perché all'interno del bilancio del Comune di Ala vedrete la quota degli arredi non è stata coperta, non è stata finanziata, ma verrà coperta e finanziata attraverso questo emendamento. Quindi ci tenevo a puntualizzare questo e a precisare che ovviamente la manovra finanziaria è stata approvata l'altro ieri e quindi questi importi li vedrete poi nell'anno prossimo, una volta che verranno istituiti i decreti attuativi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che quindi il fondo transiterà sulla provincia e arriverà al Comune di Ala, verranno iscritti con una puntuale variazione di bilancio e li troverete allocati nelle prossime variazioni che andremo ad approvare. Però ci tenevo a dirlo, perché così, visto che il comparto scuola soprattutto è un tema che coinvolge direttamente tutti, ci tenevo ad aggiornarvi anche su questo. Grazie e buon lavoro.
Grazie. procedere, insomma, con l'approvazione. Discussione, sì. Allora, dichiaro aperta la discussione. Prego.
Sì, la luce verde. Volevo fare una domanda in merito alle nuove scuole medie.
Scusate, essendo che avete a disposizione un tempo, chiedo scusa, i tempi sono raddoppiati perché per punti all'ordine specifico di particolare rilevanza, quindi il bilancio, i tempi che ciascuno di voi ha a disposizione sono esattamente 10 minuti e sono al massimo 2 gli interventi possibili. Possiamo eventualmente raccogliere le diverse richieste per razionalizzare ovviamente anche il dialogo. Quindi raccogliamo prima le dovute richieste per quanto riguarda la trattazione dei primi punti del primo giro, no? Risposta e poi a seguire il secondo. Grazie.
Va bene, allora, per quanto riguarda il primo giro, 3 domande. La prima riguarda il cantiere delle scuole medie. Come sappiamo, il contributo della provincia non copre interamente la spesa. Scusate. Come ben sappiamo, il contributo della provincia non copre interamente la spesa, che era prevista nel nostro bilancio di 18 milioni, ma molto probabilmente sarà superiore. E quindi volevo sapere qual è il progetto, il piano per andare a coprire quelli che sono, insomma, gli importi che mancheranno. La seconda domanda è relativa al fatto per sapere se, perché a livello di dettaglio fornito non ci consente di entrare proprio nello specifico, se erano previsti dei fondi per quanto riguarda la stagione cinematografica, che finora no, nel 2020 la stagione, finora non si è visto niente, e se erano previsti, come terza domanda, anche dei fondi per quanto riguarda i corsi di lingua per gli stranieri. Grazie. Corsi di lingua per gli stranieri.
Sì, la mia richiesta riguarda il museo, i musei. Non so se... Musei? Ci siamo?
Sì, sì,
acceso. Sì, il museo. Il sindaco ha parlato del polo museale. Io sinceramente non ho trovato da nessuna parte una voce che riguardasse i... È vero che c'è questa convenzione con il Museo del Buon Consiglio, però dobbiamo parlare di progettazioni grosse qua. Io non ho capito chi fa cosa e soprattutto quale parte ha il Comune di Ala. Nel nostro bilancio, come ripeto, non vedo nulla, a parte nella nota integrativa un 5.000 per promozione dei musei, ripetuto in più anni, e altro non so. Credo che sia un progetto molto grosso sul quale, insomma, dovremmo ragionare. La convenzione parlava di tempi di scadenza sul quale mettere appunto i puntini, i paletti su questa grande progettazione, e aspetto chiarimenti, insomma.
Ok, grazie mille per le presentazioni. Io volevo capire un attimino più nel dettaglio
quelle che saranno le tempistiche per l'allocazione dei fondi per terminare la sostituzione dei lampioni di cui ha parlato il sindaco nel primo intervento, e anche rispetto alla progettazione e poi implementazione del progetto da parte della 22 per quanto riguarda il discorso Ponte di Pilcante. Si è parlato del 2025 per progettazione e avvio dei lavori, e mi chiedevo se questi avvengano in collaborazione chiaramente con il Comune, anche in un'ottica di armonizzazione rispetto a quella che è la ciclovia nord, perché poi sarà tutto collegato, presumo, in maniera tale anche da come dire, garantire una continuità dei lavori che vengono gestiti chiaramente da imprese, enti diversi. Così come per quanto riguarda invece la, l'area della stazione dei treni, dove si sono nominate le due case che possono essere messe a disposizione delle associazioni. Si è detto che sono in un buono stato e quindi possono essere grosso modo adibite. Lì mi chiedevo quanti soldi fossero stati previsti al fine di renderle effettivamente utilizzabili, anche considerata la vicinanza comunque alla ferrovia e quindi anche in termini di sicurezza rispetto